i cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi e benvenuti a una nuova stagione dei Cellanti, il nostro appuntamento settimanale con la vita oltre le sbarre. Apriamo questa nuova puntata dopo un'estate particolarmente calda negli istituti di pena italiani, in cui si sono registrate diverse rivolte, in cui purtroppo è proseguito il dramma dei suicidi. Sovraffollamento, condizioni di vita impossibili, ma anche la questione della recidiva, il cui dato registra il fallimento della pena, sono tra gli argomenti che affronteremo quest'anno, perciò vogliamo iniziare fornendo alcuni dati. Fa per noi il punto della situazione il presidente di Antigone, Patrizio Gonnella, intervistato dalla collega Annalisa Antonucci. Ascoltiamo.
I numeri relativi ai detenuti reclusi nelle carceri italiane sono purtroppo impietosi. Abbiamo circa 15.000 persone in più rispetto alla capienza regolamentare. Cosa indica? Una qualità della vita molto bassa, condizioni igienico-sanitarie complicate, persone stipate in celle, che significa rinuncia agli spazi della socialità, rinuncia agli spazi della scuola, rinuncia agli spazi dell'intrattenimento, contrazione degli spazi dedicati allo sport, diminuzione delle occasioni di lavoro, diminuzione della possibilità di essere adeguatamente presi in carico dagli operatori sociali, che siano medici, psicologi, educatori. Un secondo numero impietoso è dato dalla recidiva. Purtroppo gli studi sulla recidiva ci danno un quadro di come in realtà la pena non riesca a rispondere a quello che è l'obiettivo costituzionale della risocializzazione delle persone detenute, visto che abbiamo circa un 65-70% di persone che hanno più carcerazioni e che nel giro di 5 anni dopo la prima carcerazione ritornano in prigione. Un terzo numero è dato dal sovraffollamento nelle carceri minorili. Non era mai capitato, a partire dal 1988, data l'introduzione del nuovo codice di procedura penale, che le carceri minorili fossero affollate. Oggi sono cresciute di circa 150-200 unità nell'ultimo anno, per cui per la prima volta abbiamo nelle carceri minorili l'affollamento, ed è un affollamento di vulnerabili, di ragazzini sostanzialmente privi di altre opportunità, di minori stranieri non accompagnati. Ecco che il sistema della negata accoglienza produce quello che è il detenuto nuovo tipo delle carceri minorili, cioè il ragazzino quindicenne, sedicenne, senza famiglia e di fatto trattato come un pacco. Inizia a dar fastidio in un carcere, viene spostato e si fa tutto con un turismo penitenziario involontario, tutto lo stivale. Una pena che deve essere quella nei confronti dei minori, che guardi all'interesse superiore del minore e a persone che non vanno rieducate, ma vanno educate. Un quarto numero è quello relativo ai suicidi. Segna la sconfitta delle istituzioni, l'incapacità dei custodi di garantire ai custoditi il rispetto fino in fondo della loro integrità psicofisica e della vita. Non è stato aumentato il numero delle telefonate significativamente, non è stata aumentata la possibilità di accesso a misure alternative, è rimasto tutto statico. Un altro numero impietoso è quello relativo alle persone vulnerabili. Il carcere è fatto di persone vulnerabili, con problemi psichici, con malattia o con disagio psichico. Tantissimi giovani adulti, tantissime le persone prive di un qualsiasi reddito o sostegno economico, tanti gli stranieri, anche se meno che in passato, siamo al 31%, erano il 37%, stranieri, tossicodipendenti, detenuti con problemi psichici, poveri, quasi 2/3 dell'intera popolazione detenuta. Se nei confronti di costoro noi riprendessimo misure di welfare, di sostegno, di accoglienza, di cura all'esterno, il carcere avrebbe una dimensione quantitativa ben inferiore e lo staff sarebbe nelle condizioni di garantire quel trattamento individualizzato che oggi è saltato.
Ampliare l'orizzonte dal sistema carcerario italiano a quello europeo, sono molte le differenze tra i paesi, ma i problemi, pur in contesti socioculturali profondamente distanti, restano purtroppo gli stessi, a partire dal sovraffollamento. Per un confronto tra la situazione italiana e quella europea, ascoltiamo ancora il presidente di Antigone Gonnella.
Negli anni fra il 2009 ed il 2013 si è respirato in tutta Europa un'area di maggiore attenzione ai diritti diritti e alla dignità delle persone detenute. Abbiamo avuto sentenze delle corti supreme che tendenzialmente andavano a ridimensionare il potere punitivo dello Stato dicendo: se lo Stato non è in grado di garantire condizioni di vita decente e spazio adeguato, deve addirittura rinunciare al potere di punire, un obbligo dello Stato. Tutto questo era già patrimonio di alcuni paesi dell'area del Nord Europa, che sono sempre stati attenti a questo tipo di precondizione della detenzione. Nel 2020, di fronte ad una situazione di nuova crescita della popolazione detenuta, è arrivata la pandemia. Non c'era stato, nonostante questa attenzione delle corti, un forte ribasso della popolazione detenuta, non tanto da rendere le carceri così affollate e farle diventare luoghi dove ovviamente era molto pericoloso starci, perché erano luoghi privilegiati di contagio. Beh, l'Europa non ha molto imparato dall'esperienza della pandemia, non ha ragionato intorno a far partire da allora piani diretti a garantire che ci sia sempre spazio vitale, che sia sempre assicurato il diritto alla salute. Ci si sarebbe aspettati, ad esempio, standard comuni in materia di detenzione, standard comuni che oggi ancora sono assenti. Ci sono paesi che non garantiscono adeguati standard trattamentali all'interno delle carceri, spazi di vita decenti, quindi sovraffollamento, ma anche le violenze, per cui le autorità giudiziarie sono restie a trasferire le persone quando sono richieste da altri paesi. Sarebbe veramente opportuno che il nuovo Parlamento europeo costruisca questa nuova filosofia di azione, prevedendo una direttiva che imponga agli stati di avere standard alti, comuni, di alta qualità sulle condizioni di vita all'interno delle carceri in tutta la UE. Abbiamo, anche se fuori dall'area UE, nel Regno Unito, il governo inglese ha nominato come nuovo ministro delle carceri il presidente del Prison Reform Trust, James Timpson, che veniva da esperienze di lavoro sociale nelle carceri. Questo è ovviamente il segno di una controtendenza. Vedere il carcere, conoscerlo, è la precondizione per poi poter agire politicamente in modo efficace.
Restiamo in tema di criticità del carcere, perché questa mattina alle 10:30 decine di persone si sono messe in marcia partendo da Castel Sant'Angelo e arrivando in Piazza San Pietro per tenere alta l'attenzione proprio su questo tema e in particolare sul dramma dei suicidi in cella, dato che nel 2024 si attesta già intorno alle 70 vittime. A organizzare questa marcia, a cui hanno aderito decine di associazioni, è Sbarre di Zucchero, un movimento per i diritti dei reclusi. Ci racconta come è andata uno dei volontari, Marco Costantini. Ascoltiamo.
Quando fai queste cose speri sempre che vadano meglio, perché parliamo di diritti. Diciamo che è andata bene, il Santo Padre è stato talmente attento a quello che noi abbiamo mandato per iscritto.
Infatti la vostra marcia si è svolta in un luogo simbolico, non lo avete scelto a caso, giusto?
Noi abbiamo pensato, visto che il governo non ha pensato come soluzione, visto il sovraffollamento, visto tutti questi suicidi in carcere, di attuare un qualcosa che poteva snellire un po' la situazione all'interno delle carceri, perché questo è il sovraffollamento, chiaramente riporta molto disagio. Noi abbiamo pensato, visto che il Santo Padre, quando è andato al Comune di Roma a parlare dell'anno santo, ha dichiarato che lui aprirà una porta dentro un carcere dell'anno santo, noi abbiamo pensato, perché non ci rivolgiamo al Santo Padre? Il nostro intento è quello che il Santo Padre potesse dare un consiglio anche al nostro Presidente della Repubblica e al governo stesso, che un atto di clemenza a questo punto l'Italia ne ha bisogno. E uno dei motivi importanti è per fermare questa catena di suicidi, che non arriva solo alle persone detenute, ma anche agenti di polizia penitenziaria. Già siamo a 8 suicidi in carcere, in più di 1100 tentativi di suicidio sventati. Parlando di una comunità di 65.000 persone, sono numeri abbastanza voluminosi, grandi, insomma.
Sbarre di Zucchero ha organizzato questa marcia per avanzare richieste precise. Esattamente quali e perché?
Sbarre di Zucchero ha co-organizzato insieme a tutte le associazioni che hanno aderito, anzi mi faccio ringraziare, perché vogliamo far rete, più rete si fa e più opportunità si ha di ottenere qualcosa. In secondo luogo vorrei ringraziare Don Ben, che è stato una persona splendida che ci ha aiutato in questo. Noi abbiamo mandato due lettere al Santo Padre spiegando un po' la situazione del carcere, chiedendo di dare voce alle persone che non ne hanno, perché i detenuti non hanno voce.
Voi parlate spesso della necessità di invertire la rotta dallo stato penale allo stato isolato sociale, cosa significa?
Significa che all'interno delle carceri ci sono molte persone che hanno residuo pena corto, hanno delle pene non drammatiche, sono pene leggere e potrebbero essere un valore aggiunto per questa società. Come noi vediamo adesso Roma che è piena di cantieri, di parchi pieni di alberi cresciuti, erba, lo Stato potrebbe pensare a dare a queste persone una seconda possibilità di vita, perché tutti ce l'abbiamo, perché non è possibile che quando uno entra in carcere è dimenticato da tutti, specialmente dalle istituzioni. Questo potrebbe essere un segnale affinché i detenuti possano essere utili risorse per lo Stato, ma non pesi, perché una persona che sta 20 ore dentro una branda è un peso per lo Stato, non è una risorsa, che diventino risorse invece di essere pesi.
Il sovraffollamento sembra essere la causa originaria di tutti i mali che affliggono il carcere. Come combatterlo?
Non è l'unica causa, perché stanno creando sempre più reati. Se in carcere delle persone protestano perché non hanno l'acqua calda pacificamente, rischiano di essere condannati ad altro carcere. Cioè noi pensiamo che non è l'unica formula in carcere. Col carcere non è che si risolvono tutti i mali di questo Stato. Il carcere non ha fatto altro che riempirsi sempre di persone che poi sono veramente quelli che stanno al margine della società, perché alla fine se uno entra in carcere vede chi c'è in carcere, insomma. Io spero che questa iniziativa non sia l'unica, ma la prima di altre. Noi vogliamo che le persone detenute abbiano visibilità.
E chiudiamo la parte dei nostri contributi audio con una bella storia che arriva dal Piemonte, è quella di Massimiliano Cirillo, 42 anni di cui 8 trascorsi in carcere, nella casa circondariale di Cuneo, dove lui, che era sempre stato muratore, ha deciso di seguire i corsi della scuola alberghiera ed è riuscito a conseguire 2 diplomi, quello di sala e quello di cucina. Nel carcere di Cuneo, in cui era detenuto da qualche anno, è attivo un laboratorio di panificazione che oggi fa capo alla cooperativa Panatè Lievitati, un progetto nato nel 2019 che poi si è esteso anche alla casa di reclusione di Fossano e conta un punto vendita esterno, ultimo nato a Magliano Alpi. Qui si preparano pane e focacce acquistate da altri esercizi e le pale alla romana che vengono esportate addirittura in Romania, a Londra e a Zurigo. Massimiliano ha iniziato a lavorare qui e ora che è uscito dal carcere ci torna ogni giorno perché è diventato il responsabile di questo laboratorio di panetteria. Ma ascoltiamo direttamente da lui il racconto della sua storia, partendo da cosa lo ha spinto ad avvicinarsi a questa attività.
Per passare il tempo dentro nelle celle, perché alla fine ti aiuto tutto il giorno, decidi di fare l'unica scuola, opportunità che mi presentava a carcere, fare la scuola alberghiera. Da lì mi sono avvicinato tantissimo alla cucina. Allora ho messo il mio impegno e il mio comportamento e hanno deciso di farmi fare questa esperienza dall'altra parte, l'articolo 21, qua nell'azienda Panatè.
Oggi che lei ha pagato il suo debito con la società, comunque torna in carcere tutti i giorni perché è diventato il direttore del panificio dei detenuti.
Sì. Tutte le mattine entro è come se ritornassi dentro, però con un'altra testa e gli obiettivi molto diversi da prima. Prima scontando una pena e comunque avendo sempre pensiero, cioè adesso entro sperando e pensando che la giornata non finisce, perché comunque fa piacere lavorare con i detenuti, anche perché comunque loro prendono esempio da me su tante cose, posso dargli tanti consigli. Questo qua sembra che stia funzionando, perché comunque siamo arrivati forse 11-12 detenuti, ora dovrebbero arrivare altri 2.
Riempire il tempo vuoto della detenzione, ma anche proiettarsi nel futuro. Il lavoro in carcere ha funzione riabilitativa e non punitiva, come vuole l'articolo 27 della nostra Costituzione. Ma allora perché è ancora un privilegio, come lei stesso lo ha definito?
Più che un privilegio è una possibilità. Se non c'era questa azienda io non so cosa avrei fatto a quest'ora, perché comunque mi sarei trovato a un certo punto in mezzo alla strada, senza soldi, perché comunque il carcere, cioè all'interno lavori, ma gli stipendi sono miseri, quindi col poco che ti danno, oltretutto si tengono già la parte delle spese carcerarie, col poco che ti rimane. E quindi questa qua, come le dicevo, è stata un'opportunità, perché io comunque ho avuto un modo di rimanere ancora 2 anni all'articolo 21, prendendo uno stipendio come una persona normale esterna. Quindi sono tantissimi soldi qua dentro, perché alla fine una volta che ti paghi le spese carcerarie rimangono più di 1.000 euro al mese. È un lancio per il futuro. Sono riuscito comunque a prendere casa perché avevo soldi da parte, sono riuscito a comprare la macchina, a rinnovare la patente, iniziare da zero però con un bel bagaglio sulle spalle.
Dai dati del CNEL, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro del 2023, il lavoro in carcere è in grado di abbattere la recidiva dal 70 al 2%. I detenuti sono quindi una risorsa per la società.
Se lo Stato vuole migliorare il discorso recidiva, sì, perché comunque il lavoro ce n'è in giro. C'è oltre comunque le cooperative che possono aprire un'attività come questa, ma anche a livello strutturale esterno, l'appodatore delle piante, la pulizia delle strade e le fogne comunque che ci gorgono. È inutile tenerli comunque all'interno, gli puoi dare una possibilità facendo questi lavori. C'è una risorsa alla fine che lo Stato può avere. C'è da chi ha sbagliato, che ormai chi è che non ha sbagliato nella vita?
Lei di se stesso che cosa dice? Si dice mai ce l'ho fatta?
La mia vita praticamente è cambiata, non ho più paura quando vado in giro, magari vedo un posto di blocco, cioè sorrido, sono tranquillo, sono sereno, mi fermo col sorriso perché sono pulito, mi sveglio tutte le mattine e vengo tutte le sere a casa come fanno tutti, è un'emozione.
Ha incontrato pregiudizi?
La gente ce li ha i pregiudizi finché non ti conoscono. Inizialmente ho fatto anche fatica a trovare casa, che sai, questo è appena uscito dal carcere, non ti conosco, sai, il pregiudizio c'è, perché comunque ci vedono come dei mostri all'interno. Però poi le persone, dopo che ti conoscono, ne sanno il tuo passato, dicono, ah, cavoli, però rimangono un po' anche loro sbalorditi, sapendo che dici, cavoli, ma questo com'è possibile che hai fatto questi anni? Adesso comunque riesce a gestire 12-13 dipendenti dentro in un carcere, quindi vuol dire che tutta sta cattiveria, sto male all'interno del carcere non c'è comunque.
E ora qualche notizia in breve. È stato presentato qualche giorno fa nella Casa Circondariale Femminile di Re Bibbia a Roma il progetto Nessuno Escluso, che prevede incontri con esperti rivolti ai detenuti su temi quali la pena nella Costituzione, la rieducazione, l'uguaglianza, la rieducazione, la dignità umana e la solidarietà. Il progetto, a cura del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia di Giuffré Francis Lefebvre e dell'Associazione Antigone, sarà presto esteso ad altri istituti di pena. Domenica scorsa, in occasione della festa Sportiviamo e volontariamo, il comune di Opera, nella città metropolitana di Milano in cui ricade l'omonima casa di reclusione, ha ricevuto in dono un mosaico di pietra raffigurante lo stema comunale fatto proprio da un detenuto. Un'opera d'arte che simboleggia speranza, attenzione al prossimo e voglia di fare comunità. Il comune ha ringraziato con la consegna di una pergamena all'autore e al direttore dell'istituto di pena. Nella casa di reclusione di Barcaglione, Ancona, gli 8 vincitori dell'edizione 2024 del progetto Musicultura si sono esibiti in un concerto alla presenza di 50 detenuti, tra i quali anche i membri della giuria speciale che dopo un lungo percorso formativo avevano decretato il premio La Casa in Riva al Mare. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che potete riascoltare questa puntata e tutte le precedenti collegandovi al sito www.vaticannews.va nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere. We'll be right back.
tear, 'cause I'm missing you. I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. Said woman, take it slow, it'll work itself out fine. All we need is just a little patience. Said sugar, make it slow, and we'll come together fine. All we need is just a little patience. I'd rather be alone. If I can't have you right now, I'll wait there. Sometimes I get so tense, but I can't speed up the time. But you know, love, there's one more thing to consider. Said woman, take it slow, things will be just fine. You and I'll just use a little patience. Said sugar, take the time, 'cause the lights are shining bright. You and I've got what it takes to make it. Won't break it. Oh, I'll never break it, 'cause I can't take it.
sogni di bambino, la chitarra era una spada, e chi non ci credeva era un pirata. E la voglia di cantare, e la voglia di volare, forse mi è venuta proprio allora. Forse è stata una pazzia, però è l'unica maniera di dire sempre quello che mi va. Momento, proprio mentre io sto cantando, stanno seriamente lavorando. Per inutile domande che ti assillano la mente, va da loro e non ti preoccupare. Sono a tua disposizione e sempre senza esitazione, loro ti risponderanno. Romeo, io faccio solo rock and roll. Se ti conviene, bene, io più di tanto non posso fare. Gli impresari di partito mi hanno fatto un altro invito e hanno detto che finisce male. Se non vado pure io al raduno generale della grande festa nazionale, mi hanno detto che non posso rifiutarmi proprio adesso, e anche allora devo il mio successo. Che son pazzo ed incosciente, sono un irriconoscente, un sovversivo, un mezzo criminale. Se vi pare, ma lasciatemi sfogare, non mettetemi alle strette, o con quanto fiato in gola, vi urlerò, non c'è paura, ma che politica, che cultura, sono solo canzonette, non mettetemi alle strette, sono solo canzonette.